credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Punto e a Capo. Anche oggi vogliamo parlare del Festival della Mente che si è appena concluso a Sarzana, era cominciato il 30 agosto, si è chiuso proprio ieri, 1 settembre, era la 10ª edizione. Tra i vari temi che sono stati affrontati in questo festival dedicato alla creatività e ai processi creativi c'è stato anche quello della televisione. Normalmente quando si parla di televisione lo si fa per criticarla. Noi vogliamo proprio parlarne con il relatore del Festival della Mente che ha parlato di questo tema, che è Carlo Freccero, autore televisivo, esperto di comunicazione, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, intanto prendiamo, se vuole, proprio le mosse da un libro che lei ha recentemente pubblicato per la Bollati Boringhieri, che si intitola appunto Televisione. E in questo volume lei affronta appunto questo tema. Lei ha lavorato in televisione per tanti anni, non solo nella televisione italiana, ma anche in quella francese. È davvero un tale, mostro che distrugge la creatività, la televisione, o bisogna insomma vederla invece in un altro modo?
Le affermazioni sono vere entrambe. È chiaro che vorrei fare una premessa. Cosa noi intendiamo per creatività? Non vorrei essere lungo, ma chiaramente una cosa che vorrei sottolineare è che nella realtà il creativo è piuttosto uno che modifica e plasma l'esistente. Cioè il creativo non è il buon selvaggio che, ignorando tutto, solo può produrre qualcosa di nuovo, ma è piuttosto invece in qualche modo uno che deve conoscere la materia della quale opera, che conoscendo la lettera e le regole del gioco può infrangerle, manipolarle, capovolgerle per estrarre dall'ovvio qualcosa di sorprendente. E qua, cioè, in questa definizione lo dico perché vuol dire appunto che occorre avere anche una certa conoscenza del campo in cui si vuole operare, si vuole essere creativi. E già in questa affermazione vuol dire una cosa, che essere creativi vuol dire lavorare sui prototipi e non sulla ripetizione e non naturalmente sulla replica delle repliche delle repliche. La televisione dà un senso di noia, di conformismo, proprio perché naturalmente è tanta e naturalmente basandosi sull'audience molte volte è solamente conformista e annulla la creatività. Quindi c'è questa opinione diffusa che, ripeto, che la televisione, in quanto basata sull'audience, sul conformismo, annullerebbe la creatività, è una cosa che, oppure addirittura, come dice Postman, ci instupidisce. Ecco, non stanno le cose proprio così. Basta guardare la storia della televisione. Ed è una storia in cui la continua inversione di ruoli tra emittente e pubblico crea modelli di televisione eterogenei e profondamente diversi. Quindi capite benissimo appunto che ogni fase di storia della televisione ha una sua logica, ha una sua creatività, ha una sua, come posso dire, una sua estetica. È chiaro che oggi la TV si trova in una situazione molto più complessa che la favorisce e naturalmente, secondo me, se ben usata, è che è un sistema integrato mediatico, cioè tutti i media oggi sono in qualche modo collegati. collegati fra loro, ibridati fra di loro da uno stesso alfabeto che è digitale, per cui naturalmente televisione, radio, web, addirittura anche la stampa, eccetera, giornali, eccetera, sono in un tutt'uno. E quindi in qualche modo avviene in qualche modo, è obbligata a aggiornarsi la TV. In qualche modo è obbligata a non essere così conformista, perché la concorrenza è molto forte, per cui ecco che abbiamo una televisione che è variegata, anzi posso dire di più, abbiamo molte TV, tante TV, tanti modelli TV. È chiaro, torno a ripetere, c'è anche la TV estremamente conformista, ripetitiva, noiosa, è quella che uccide la creatività, ma oggi c'è anche una TV che riesce in qualche modo a aggiornarsi alla complessità mediatica. E naturalmente vi vorrei introdurre una cosa, penso come molto importante, che l'esperienza digitale ha avuto al suo centro non la cultura, questo qua è vero, ma l'intelligenza, che rappresenta senza dubbio una componente della creatività. E questo lo vorrei sottolineare, è molto importante. E vorrei anche sottolineare una cosa che è presente oggi nel dibattito, naturalmente, e che ci sono anche libri che sono usciti, eccetera, che nonostante le critiche dei detrattori, ancora legati naturalmente al mito della lettura prima, dei contenuti edificanti, la TV pedagogica poi, la televisione invece oggi, dato questo panorama che ho disegnato a grandi linee, in modo semplicistico, schematico, d'altra parte non si può fare altrimenti, io credo che come ogni medium la televisione può sviluppare alcune capacità a scapito di altre. E queste altre, vorrei sottolineare, quello dico appunto parlando una radio molto diversa dalle altre, sembrano queste altre qualità e capacità che la televisione in qualche modo sviluppa, sembrano sempre le più importanti. Cioè, cosa vuol dire questa qua? Vuol dire che ogni epoca, e qua è la tesi della mia conferenza, sì, amplifica e cancella la dimensione della nostra mente e riconosce come intelligenza i tratti coerenti con l'epistema dominante, cioè col modo di vedere le cose. È chiaro che oggi, ancora oggi, il modo di vedere le cose, cioè l'epistema dominante, è sempre costituito dal medium che precede quello emergente, perché ogni medium ci cambia, ma questo cambiamento è vissuto dai contemporanei non come progresso ma come evoluzione. Oggi quindi giudichiamo la televisione inadeguata rispetto alla stampa e l'intelligenza televisiva illogica, ma per chi si occupa di mezzi di comunicazione di massa i cambiamenti introdotti alla televisione di oggi sono molto interessanti. Ecco perché occorre assolutamente tenere presente che c'è sempre un cambiamento, un'evoluzione, una storia, se no rischiamo sempre di avere delle risposte molto facili e che non affrontano mai la complessità del tema di oggi.
Sì.
Ma pensate solamente al tema, io quando parlo di queste cose faccio riferimento anche a una cultura molto dal liceo classico. Pensate un attimo a tutta la polemica sulla scrittura tra Socrate, naturalmente, e i filosofi. Cioè, Socrate naturalmente si rifiutò sempre di fissare in forma scritta il suo pensiero, in quanto per lui la verità scaturisce dalla ricerca solo dal dialogo. Bene, anche la stampa produce limitazioni nelle precedenti modalità di espressione, in particolare priva la scrittura di questa dimensione appunto estetica, standardizzata. Per cui vedete benissimo che come oggi, cioè da questo esempio veramente lontano, che questi temi di che ogni medium sviluppa una propria creatività, una propria intelligenza, un proprio modo di vedere le cose, è insito nella storia della, diciamo così, della propria della cultura, della nostra storia. Ho fatto l'esempio della polemica tra la scrittura e la parola,
sì,
dell'antichità, cioè, quindi, ma questo lo possiamo ritrovare poi naturalmente in tanti altri autori di altri paesi, come McLuhan ha fatto capire come la scrittura ha cambiato il nostro modo di vedere. E beh, è chiaro che oggi i nuovi media creano un altro tipo di visione della realtà, un altro tipo. Quello che però io sono ottimista qual è che oggi siamo in un sistema integrato, in un sistema ibridato, in un sistema convergente, per cui non è oggi possibile, non c'è più un medium dominante, imperialista, vincente, che annulla gli altri, ma occorre in qualche modo muoversi in questa complessità mediatica, e quello che si chiede naturalmente alle persone è di essere competenti e di essere in qualche modo aggiornati. Oggi non si può essere analfabeti mediatici, occorre in qualche modo, e lo vediamo un attimo, senz'altro qualcuno dirà sì, è vero, oggi i ragazzi sanno usare molto bene i nuovi media, ma non sanno chi è Dante, non sanno chi è Manzoni, non sanno naturalmente le cose più importanti della nostra cultura, è vero, c'è il prevalere di un capitale intellettuale rispetto a un capitale culturale, ma questo è un tema che esigerebbe un altro tipo di confronto, un altro tipo di discussione, ma è senz'altro indubbio che oggi la come posso dire, il presunto istruimento di cui si parla sempre della televisione non è altro che la, in qualche modo non è che è la critica che si fa a una vecchia TV generalista che è ancora legata all'ossessione dell'audience, ma l'audience di massa, ma oggi anche la TV si muove alla ricerca di ognuno di noi, in qualche modo, come posso dire, ci muoviamo a fare, a cercare la nostra TV, siamo capaci in qualche modo a costruirci una TV per noi, insomma, che sia capace in qualche modo di rispondere alle nostre esigenze.
Sì, lei proprio nel suo volume, volevo soffermarmi su una cosa, lei dedica un capitolo in maniera particolare proprio al servizio pubblico, che è un capitolo particolarmente interessante, che sembra, rispetto appunto alla televisione, come un tempo ormai superato. Che cos'è appunto secondo lei il servizio pubblico?
Ma è molto, cioè, è molto semplice. Oggi occorre capire cos'è oggi, vuol dire educare, divertire, informare. Tutti quanti sanno che il modello più noto di TV servizio pubblico è rappresentato appunto dalla BBC, e il cui programma che lo caratterizza è naturalmente educare, divertire e informare. È chiaro che oggi queste tre parole hanno un significato diverso. Occorre in qualche modo, anche la pedagogia è cambiata. Pensi un attimo, da una pedagogia autoritaria si è passata a una pedagogia invece in cui si inviti in qualche modo anche il ragazzo a una scuola attiva, a una scuola. Quindi ecco, su questi temi che occorre in qualche modo lavorare, e su questo occorre. E la cosa interessante, ritornando appunto alla definizione iniziale di creatività, è che oggi, per produrre in qualche modo una televisione adeguata, occorre che risponda in qualche modo a un nostro tempo, dove naturalmente il pubblico deve essere in qualche modo sempre attivo, e in qualche modo il pubblico non può essere solamente in qualche modo, cioè quello che è veramente nefasto è la passività dello spettatore televisivo, e invece tutti i nuovi media esigono uno spettatore che partecipa, che interviene, che costruisce. Detto questo, attenzione, non voglio cadere nemmeno nell'altro paradosso che è tutto bello, il futuro è tutto interessante, ma quello che mi interessa sottolineare è che oggi in qualche modo le cose sono cambiate, c'è in qualche modo lo spettatore, per essere in qualche modo all'altezza della complessità mediatica di oggi, deve essere competente. Questa competenza esige naturalmente già uno spettatore avvertito, uno spettatore attento, un uno spettatore che sia capace in qualche modo di decriptare i media. Ecco qui il tema. Mm-hmm. Lo spettatore passivo forse appunto dove è la tutta nello, quando c'era una televisione diciamo così educativa, spettava solamente la responsabilità naturalmente a chi faceva televisione e naturalmente e quindi chiaramente doveva essere la TV pedagogica per forza, doveva essere sempre in qualche modo il complemento della scuola. Oggi invece no, la TV naturalmente è un flusso continuo, è mescolata, è una TV come sappiamo benissimo, siamo nella TV commerciale, come occorre in qualche modo fare sempre in qualche modo al servizio della pubblicità. Bene, in questo contesto fondamentale è che il pubblico sappia decriptare, decifrare, leggere i vari messaggi. Uno spettatore passivo, uno spettatore che non è capace di fare questo, è uno spettatore veramente perdente, è un spettatore schiavo. Ed ecco qui che la televisione del servizio pubblico deve favorire questo spettatore attivo, intellettualmente aperto, capace in qualche modo di decifrare questi nuovi testi che sono, e soprattutto importante oggi perché ci sia la televisione veramente importante eccetera, è che questa TV sappia in qualche modo leggere il comune sentire delle persone, che abbia in qualche modo sia capace a afferrare lo spirito del tempo, l'estetica, il gusto, l'estetica emergente. Questo è il tema fondamentale di oggi.
Io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia, ringraziamo Carlo Freccero che, lo ricordo, è intervenuto al Festival della Mente proprio sul tema televisione, ricordiamo anche il titolo del suo volume che è appunto Televisione, edito da Bollati Boringhieri. Grazie allora di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Adesso parliamo di una iniziativa che si svolge qui a Roma, alla Pelanda, un centro di produzione culturale, e che si intitola Short Theater, Democrazia della Felicità. Ne parliamo con il direttore artistico Fabrizio Arcuri, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Salve.
Allora, che cos'è esattamente Short Theater? Perché si chiama così, tra l'altro?
Dunque, Short Theater è un festival giunto alla sua 8ª edizione. Si chiama Short Theater perché gioca un po' sul doppio senso della parola short, che in inglese significa corto, ma significa anche veloce, che significa anche pronto ad essere usato in qualche maniera. E da sempre, appunto sin dalla prima edizione, Short Theater è un festival che si occupa di tutto quello che emerge e di tutto quello che in qualche maniera è novità, è giovane, è proposta, è incontro tra le arti, è incontro tra appunto il teatro e le altre forme.
Non a caso si svolge anche in un posto molto particolare, appunto la Pelanda, nell'ex mattatoio.
Sì, la Pelanda che è un pezzo in qualche maniera del Museo d'Arte Contemporanea accanto, che è appunto Macro Testaccio e che dall'anno scorso è diventato appunto un centro di produzione culturale, dunque un luogo che per tutto l'anno ospita eventi di natura performativa e occasioni appunto di vedere cose che altrimenti nelle stagioni teatrali sarebbe difficile incontrare.
Lei parlava appunto di incontro, è una parola che ritorna nella sua, appunto nelle cose che dice, è anche un incontro tra realtà teatrali molto differenti tra loro. Vuole un po' spiegarmi come avviene questa selezione appunto delle opere che partecipano a questa 8ª edizione di Short Theater?
Normalmente noi scegliamo un tema che in qualche maniera raccoglie un po' quelli che sono gli umori e sono le sensazioni anche in termini politici e sociali, perché naturalmente l'arte ha senso soprattutto se entra naturalmente in dialogo con quello che viviamo quotidianamente, cioè se riesce ad essere in qualche maniera un punto di contatto anche con la realtà che poi viviamo tutti i giorni. Dunque quest'anno ci sembrava importante segnare un momento di ottimismo in qualche maniera, no? Un momento di positività in questo periodo così faticoso e così confuso. Per questo motivo abbiamo deciso di costruire un percorso, un festival che avesse dei segnali verso un futuro che ci sembra sempre meno possibile e plausibile. Dunque la scelta è ricaduta su spettacoli e su gruppi che lavorano naturalmente in questa direzione, insomma, no? Che lavorano cercando di trovare dei segnali proprio di positività.
Tra l'altro con compagnie anche internazionali, perché dicevamo questo festival si svolge su tre tappe diverse, dal 5 all'8 settembre, poi ancora dall'11 al 15 e infine il 18 settembre. Proprio nei primi giorni, cioè tra il 5 e l'8, c'è in scena uno spettacolo prodotto dalla Spagna, da una compagnia spagnola.
Diciamo che le collaborazioni internazionali sono molte, perché naturalmente quello che noi tentiamo di fare è di mettere, diciamo così, in relazione movimenti di pensiero soprattutto europei, e quindi mettere in contatto in qualche maniera sia le nostre realtà con realtà straniere e viceversa naturalmente, e cercare di costruire anche delle reti che amplino in qualche maniera il nostro modo di vedere e offrono anche delle opportunità. C'è naturalmente la collaborazione con l'Istituto Cervantes, e infatti il Canto della Cabra sarà uno degli spettacoli ospiti appunto proprio nella prima tranche del festival, però continua la relazione con France Dance, continua la relazione con Young Makers Theater, che è una rete internazionale di festival che fanno circuitare alcuni spettacoli, continua la relazione con l'École des Maîtres, che quest'anno chiuderà il festival il 18 con la Costanza Macras, che è sicuramente una delle coreografe internazionali più importanti, argentina, residente alla Schaubühne a Berlino, collaboratrice di Thomas Ostermayer. Quindi diciamo che in qualche maniera il festival è ricco di appuntamenti ghiotti per chi ama naturalmente trovare queste particolarità che appunto è molto difficile poi durante l'anno riuscire a incontrare nei cartelloni, soprattutto romani.
Per chi volesse avere informazioni, perché il cartellone è molto ampio, quindi per chi volesse avere delle informazioni dettagliate sul programma, dove può trovarlo?
Dunque c'è naturalmente la pagina Facebook, che ha un aggiornamento più o meno quotidiano, che è Short Theater, e poi c'è il sito dove c'è tutto il programma e tutte le descrizioni, che è www.shorttheater.org.
Benissimo, grazie allora al direttore artistico di Short Theater, Fabrizio Orcuri, di essere stato in nostra compagnia. In bocca al lupo appunto per questa prima tranche. Avremo occasione tra l'altro di parlare poi nella seconda tranche anche con alcune delle compagnie che parteciperanno al festival. Quindi grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie, arrivederci.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.